tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora diamo il buongiorno al nostro amico Luca Mastrantonio, che qui è di casa, anche se è un po' che non ci vedeva, un po' che non ci passavi a trovare. Buongiorno Luca, come stai?
Molto bene, grazie. Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno.
Devi promettere di tornare presto alla prossima.
Ah sì, scrivo un libro ogni 8 anni, quindi non prendete impegni.
Allora, senti, il tuo nuovo libro è, mi colpisce subito una cosa, no? Tu hai presentato parecchi libri da noi, però insomma io ho qui in mano una copia del tuo ultimo, Piombo e latte, c'è scritto romanzo Bompiani, quindi è un romanzo. In realtà ci sono praticamente 3 storie in una, forse anche 4 per certi versi, all'interno di questo libro, che racconta delle vicende realmente accadute, ma sotto forma di romanzo. Quindi la prima domanda che ti faccio è: come mai hai deciso, tu che sei un giornalista, tu che vieni dalla saggistica, qui da noi hai presentato diversi saggi che hai scritto, questa volta di cimentarti con la forma romanzo?
In realtà è la storia che è romanzesca di per sé, che può essere anche un alibi se vogliamo, però i protagonisti sono soprattutto due grandi mentitori, due grandi menzionieri, e come dice René Girard, che è un critico francese che ebbe grandi intuizioni, di vero nei romanzi c'è che si racconta quanto le persone mentano a se stesse. Madame Bovary legge romanzi sentimentali, certo, e quindi vuole diventare quell'eroina lì, il Don Quixote, eccetera. Quindi grandi mentitori, quindi erano due personaggi romanzeschi. Questo però non giustifica, anzi, perché se io avessi raccontato la loro versione dei fatti sarebbe stato un calco di una vita romanzesca menzognera. La cosa interessante del romanzo come strumento, che io non pensavo funzionasse così bene, non dico l'averlo scritto, quello giudica chi lo legge, ma il romanzo ti costringe a sospendere il giudizio, ti costringe, perché tu non puoi mettere un giudizio, chi ti legge dopo che hai detto come la pensi e poi anche tu stesso da noi, se resti fermo alla prima opinione. E visto che qui si parla di un delitto irrisolto, il delitto di Cavallò del 1978, quando un ragazzo fu ferito a morte e il principe Vittorio Emanuele di Savoia sparò, ma fu assolto nel 91. E poi, quindi volevo capire perché, serviva un romanzo, gli strumenti di indagine, Edgar Allan Poe ci l'ha insegnato, il metodo induttivo, deduttivo, certo, il ragionamento, e poi una setta medica che è nata da quella notte, senza entrare subito forse nei particolari, però necessitava di una sospensione di giudizio, perché io non ne posso più del fatto che oggi giudichiamo chiunque. Se una persona ha un'idea alternativa è un complottista, se un'idea è un negazionista. Cioè a me interessava entrare nella mente di questi due personaggi più che del Savoia, che insomma non ci trovavo molto nella sua mente, nella mente del dottor Hammer, che è uno dei protagonisti pupi. Quindi il romanzo era l'inevitabile, credo, forma narrativa per dubitare delle certezze dei personaggi che mentivano come noi, forse più di noi, perché avevano anche però subito dei rovesci della sorte veramente forti.
Infatti è molto affascinante questa posizione sull'importanza di sospendere il giudizio, perché credo che poi noi siamo portati, quando giudichiamo e quando puntiamo il dito e mettiamo queste etichette, capita a tutti noi di farlo, a me molto spesso, appiattiamo un po' la realtà, no? Nel senso che poi quello che scopriamo e che tu hai scoperto cercando, studiando, perché poi è un romanzo, ma è anche, chiaramente, hai dovuto fare un lavoro, penso, importante di archivio.
Veramente notti o giorni bui come notti e notti accese come il giorno. Cioè, è stato anche affascinante tornare al 78, poi al 91.
E hai scoperto però una realtà complessa, difficile effettivamente, no? Poi da risolvere con un'etichetta appiccicata.
No, infatti, però il romanzo ti lascia la possibilità. Il romanzo è un viaggio. Per me è stato un viaggio nel tempo e nello spazio. Nello spazio, tuttora, a grandi linee, se vogliamo dare i due filoni, la storia è la storia di un filo d'aria, che è il filo dell'aria ferita da uno sparo. Nel 1978, il 17 agosto, alle 3:15 di notte, un colpo nella notte, rimbalzando tra le barche in rada all'isola di Cavallò, ferisce, attraversando due barche, ferisce un ragazzo.
Siamo in Corsica.
In Corsica, l'isola di Cavallò, tra la Sardegna e la Corsica. Ferisce un ragazzo. Ebbene, quello che succederà, quel ragazzo dopo 111 giorni di agonia medica morirà, però non riguarda solo quel ragazzo o i genitori del ragazzo o il Savoia che aveva sparato, ma riguarda anche altre persone, perché da quella notte è nata una teoria medica che si vende ed è tuttora diffusa in tutto il mondo, dal Canada all'Ecuador, come in Europa e in Italia, come cura di tutti i mali, perché ti ha dato la chiave di lettura delle malattie come diagnosi e come cura. Ebbene, quindi quel filo d'aria ferito da quel proiettile scriteriato, folle, di un'idiozia incredibile, quel proiettile sparato per recuperare un canotto, ebbene ha ferito a morte migliaia di persone nel mondo, e tuttora lo sta facendo. In Italia, nel Vicentino, c'è stato un caso di un tredicenne non curato perché i genitori seguivano in parte anche le dottrine Hammer. Quindi io sono restato avviluppato da questo filo d'aria potentissimo, perché è veramente è la teoria del battito di una farfalla. Una farfalla che batte le ali in Texas può causare un uragano in Brasile. Io pensavo che fosse una metafora, e invece è realtà, perché lo spostamento di quelle molecole d'aria e quello che hanno significato per le vittime, i protagonisti di quella storia, ha cambiato le vite di molte persone. E qui siamo forse a rispondere ancora meglio alla domanda di prima. In fondo, diceva Pirandello, la fantasia si fa gli scrupoli, perché io, se devo inventarmi qualcosa, se ho una perversione erotico di fantascienza, devo spiegare, ma perché ce l'hai, no? Direbbe l'analista. Invece la realtà non deve mai giustificarsi,
certo,
e non ha scrupoli, e questa è veramente la storia della realtà, che non ha scrupoli a far accadere l'incredibile.
E ti sei ritrovato a pensare, no, le famose sliding doors, no? Perché poi questo omicidio, in realtà, scellerato, come giustamente dici, è avvenuto anche per una, come dire, anche per una sfiga, diciamolo pure, pazzesca. Se fosse cambiato qualcosa, no, a livello di centimetri,
no, ma anche di millimetri,
sarebbe cambiato il corso della storia per certi versi.
Beh,
no?
Come ha detto la fantascienza, però il what if, cosa sarebbe successo, certo, se qui a un certo punto i protagonisti, che non, nessuno di quelli, neanche chi ha sparato, voleva che succedesse quello che è successo. Allora io, per esempio, immaginavo, a volte ascoltando e leggendo le loro testimonianze, a volte immaginandole, perché poi il romanzo ti costringe a usare l'immaginazione come forma di coscienza, come diceva John Keats, che peraltro è sepolto qui al cimitero acattolico, sì, di Roma, come Dirk Hammer. Questa è una storia anche molto romana, perché Dirk Hammer e la sorella Birgit, con la madre Sigrid e i fratelli, vivevano in via Margutta negli anni 70, bellissimi Birgit e Dirk, soprattutto lei modella, già attrice Miss Germania, lui pittore, marinaio, molto affascinanti, molto pieni di vita, e quindi è una storia anche molto romana. Lì a cavallo c'erano gli yacht di Giovanni Malagò, di Principessa Torlonia, c'era di tutto, veramente la jeunesse dorée che da via Veneto si trasferiva lì. Ecco, no, dicevo, quindi alla fine il romanzo era l'unico modo per stare in mezzo a mille punti di vista e a non dare mai una definizione di quella che è la realtà. La realtà poi è quella di, ripeto, un delitto che è rimasto irrisolto. Stavolta è stato assolto, ma secondo la Cassazione italiana lui non ha diritto all'oblio, perché comunque ci sono delle responsabilità. Per me la prima sfida è stata dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni dubbio, anche irragionevole, perché da dove nasce il dubbio c'era un'altra arma. Come scrisse Vanity Fair America, neanche il miglior sceneggiatore di Hollywood avrebbe immaginato che si potesse creare una pista alternativa. Il secondo sparatore, un grande classico, c'era, certo, potenzialmente un secondo sparatore, bisognava dimostrare che quella pistola non aveva sparato e quindi ferito a morte Dirk Hammer.
Senti, tra l'altro tu parli, ovviamente, come dire, ci racconti che la forma che hai scelto è quella del romanzo, no? Per i motivi che ci hai detto. Questo però ti ha portato anche a un'architettura del tuo libro che è, ragazzi, io ho detto lo divorerete, perché tra l'altro tu sveli con, come dire, pagina dopo pagina qualcosa di in più. Il taglio chiaramente non è quello giornalistico del racconto che segue un flusso, ma sono capitoli inframmezzati dalle varie storie che si incrociano, e c'è anche il tuo racconto personale, e devo dire, mirabilmente, devi andare avanti, no? Devi sfogliare pagina dopo pagina per aggiungere qualcosa in più nella storia. Quindi, insomma, credo che hai lavorato anche molto sulla forma.
Io, diciamo, la ricerca, dicevi prima, io negli archivi ovviamente italiani, ma anche dei giornali stranieri, la ricerca è durata 7-8 anni, poi la scrittura 4, non meno di 4, perché prima bisognava togliere il romanzo che i protagonisti si erano cuciti addosso, cioè il Savoia protestandosi innocente dopo che aveva confessato varie volte. Sì. Poi, per dirti, il Savoia, di cui ho letto anche le memorie, scritte da le prime memorie, di quando lui peraltro aveva 38-40 anni, già avere delle memorie, dare in mancato non so che memorie, se non livore che lui aveva verso anche gli italiani che, certo, non votarono monarchia ma repubblica. L'autore di queste memorie, io, Vittorio Emanuele Principe in esilio, era il Carpi, Pier Carpi, autore di fumetti, di biografie di Diabolik e braccio destro di Licio Gelli, della P2, la propaganda seconda loggia eversiva italiana. Ecco, il dottor Hammer, perché qui bisogna iniziare a parlare anche del dottor Hammer, era il padre del ragazzo ferito a morte a Cavallò, era un dottore e dopo quella morte, quella tragedia, lui vide anche il figlio agonizzante per più di 3 mesi perché i medici non riuscivano a curarlo, gli hanno amputato la gamba, insomma è stato un calvario. Lui si ammala dopo qualche mese, ha una neoplasia al testicolo. Anche la moglie, anche il medico Sigrid, si ammala di una neoplasia al seno. E il dottor Hammer fa questa correlazione spuria, si direbbe, cioè mette insieme questi due fatti con la morte del figlio. E da lì l'intuizione della sua teoria, la nuova medicina germanica, per cui le malattie, attenzione perché noi adesso siamo qui in allegria, ne parliamo, ma quando succede qualcosa di terribile, una malattia ad un caro, un familiare, a noi, noi vogliamo sapere perché.
Certo.
Perché a me, perché a lui e perché ora. Ecco, il dottor Hammer ha trovato, secondo lui e i suoi discepoli, la risposta. Lui ti dice, ora stai vivendo un periodo di conflitto biologico perché un trauma improvviso ti ha sconvolto. A me e a mia moglie hanno ucciso barbaramente i medici e chi ha sparato il figlio. A me viene un tumore al testicolo, a lei al seno, che sono i luoghi della genitorialità. Lui inizia a fare delle ricerche, intervista i malati e trova delle conferme, perché ovviamente spesso capita a tutti noi, se c'è un'idea in testa che ti sembra che tutto torni, che è geniale perché è una chiave di lettura del mondo, beh, noi cerchiamo spesso le conferme più che ciò che ci contraddice. Quindi lui crea questa teoria, ne fa poi una tesi di dottorato che non verrà mai accettata, la comunità scientifica gli va contro, per lui sarà una persecuzione. Lui dice il Savoia e la P2, perché comunque quest'uomo si trova contro un uomo di potere iscritto anche ad una loggia segreta. È da lì che inizia a diventare complottista. Il dottor Hammer dice c'è un complotto contro di me, contro la mia medicina persino, e quindi entra nella grande galassia narrativa dei complottismi, che sono poi delle storie che ci aiutano ad affrontare il caos del mondo se le abbracciamo. Non è che i complottisti hanno dei neuroni che funzionano, ma cioè io, entrando nella testa e nella vita del dottor Hammer, ho anche capito che noi abbiamo una stanza della nostra mente che è quella del montaggio, dove i complotti vengono benissimo, e dipende quanto tempo noi ci passiamo,
certo,
e se gli diamo retta, perché poi i montatori sono quelli che fanno il film, no? Come dicono i veri cineasti.
Tra poco torniamo su questo, credo che sia anche, appunto, come accennavi, un grande romanzo sulla necessità che noi abbiamo di risposte, e quindi anche qui, no, possiamo abbracciare il discorso del complottismo, perché racconta questo fondamentalmente, no? Creare dei fallaci, spesso, quasi sempre, nessi di causalità per spiegare quello che altrimenti è inspiegabile, e è difficile accettare che nella vita alcune cose non hanno senso, alcune cose funzionano per il caos e si verificano semplicemente perché è successo così. Ci fermiamo un secondo per ascoltare un po' di musica scelta da Luca, che ci ha portato un paio di cose molto belle da ascoltare. Da dove partiamo, Luca?
No, forse Elephant Gun è una di Beirut, è una canzone che mi ha accompagnato nella scrittura di questo romanzo, perché c'è una caccia all'elefante, il fucile usato dal Savoia era un fucile anche da caccia. Poi si parla di un re da battere nella notte, e poi c'è una frase che forse malinterpreto, ma come molte frasi in inglese, poi noi ci ricamiamo, che tutto quello che ho perso è ciò che ho nascosto, ciò che nascondo è ciò che ho perso. All I left is all I hide.
Bellissima. Beirut, Elephant Gun.
Young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not a season's began.
Rock Podcast.
Legalize Living, molto interessante questa proposta degli Ives tra le nostre novità. Sono le 9.41, siamo con Luca Mastrantonio che è tornato a trovarci e ci ha portato una copia del suo nuovo libro, che è un romanzo, anche se parla di cose che stiamo raccontando, che sono realmente accadute, ma rielaborate, come detto, in forma romanzo. Piombo e latte, questo è il titolo. Subito acquistarlo sugli store digitali, subito mandarci il screenshot dell'avvenuto acquisto su dove vi pare, voi, Amazon, IBS, dove volete, o altrimenti aspettate, forse sono già aperte, qualcun'altra aprirà fra una ventina di minuti, l'apertura delle librerie, se possibile indipendenti, perché teniamoci questo vezzo, no? Di dire che dobbiamo andare nelle librerie indipendenti a acquistare il libro di Luca Mastrantonio, Piombo e latte. Ti faccio una provocazione, Luca. Tu giustamente hai fatto notare il fatto che il papà di Dirk, uno dei protagonisti del tuo libro, dopo la morte così terribile del figlio, dopo 100 giorni e oltre di agonia, crea come a testimoniare quello che lui stesso poi dirà, no? Cioè, quello che accade fondamentalmente a mio figlio, ma anche a noi, a me e a mia moglie, è causato da i traumi che abbiamo subito. Questa però potrebbe essere anche, potremmo analizzarla anche, no? Il fatto che il papà come dire, poi si sia comportato nel modo che abbiamo detto, che adesso spiegheremo anche meglio. Potrebbe essere anche una casualità anche questa, cioè potrebbe essere che lui magari avesse dentro di sé questo, sì, e che casualmente sia uscito fuori dopo,
guarda,
la morte del figlio.
Questo è, tra l'altro, poi bisognerà dar conto di Birgit Hammer, che è la figura luminosa in questa storia, sì, la sorella di Dirk, la figlia del dottor Hammer. Lei, per esempio, dice, lei non aveva mai parlato del padre, non aveva mai parlato pubblicamente del padre, perché sapeva che raccontando del padre, lei che non mente, perché è una persona idealista, d'altronde la menzogna ha ucciso suo fratello più volte, quindi non può mentire, e, cioè sceglie di non mentire. Lei dice che lui era interessato all'eziologia, alle motivazioni, perché la mente del dottor Hammer era una mente molto curiosa, molto divoratrice, divorare è un verbo che tu hai usato, io sono stato divorato da queste storie e dai dubbi, appunto. Il dottor Hammer è pazzo? No, ha avuto un modo, diciamo, fanatico di vivere la sua teoria. Però ecco cosa succede, tu hai citato il Calvario, 111 giorni, ricordo anche il 111esimo, perché la questione è che lui, il figlio Dirk Hammer, fu dato per morto almeno tre volte. La prima volta che fu trasportato da Cavallò alla Corsica, a Bonifacio, a Porto Vecchio, poi a Bonifacio, e si salvò. Poi fu dichiarato praticamente morto a Marsiglia e si salvò. Poi ad Heidelberg, perché il dottor Hammer si convinse che era la vicinanza, lui stava al capezzale del figlio, e quello anche l'esaudire dei desideri, anche dargli da bere il latte. Il titolo ha degli elementi alchemici, positivi e negativi. Il latte, per esempio, Dirk lo beveva molto dopo la corsa, perché all'epoca non c'erano gli energizzanti di oggi, certo, no? C'era il latte, che era molto energetico. Ecco che chiese del latte in quel momento di difficoltà, spesso Dirk, ma per la dialisi era forse meglio non darlo, dicevano i medici francesi, ma senza entrare in questo nello specifico, è per dire che tutto è ambiguo se lo vai a vedere con una lente focale ampia. E quindi Hammer, in realtà, lui ha sognato da vigile, lui stava sveglio accanto al figlio, che non riusciva a dormire perché aveva paura di risvegliarsi colpito da un proiettile nella zona inguinale, come avvenne a Cavallò. E quindi lui, vedendo che il figlio non moriva come i medici gli dicevano, inizia lì a pensare che c'è forse una via più umana di stare vicino al paziente, e quindi è da lì che ha iniziato a lavorare questa teoria, che poi ha trovato delle per me spietate, dico spietate perché le persone sono morte, ma tu prima citavi che ovviamente anch'io mi sono messo a nudo in questo romanzo per un motivo semplice, intanto perché è l'abisso che tu lo guardi e lui ti guarda, ti scruta. La teoria di Hammer è così, ti attira, ti legge dentro, è come le psicogenealogie, le costellazioni, Jodorowsky, tutti questi che Hammer odiava perché diceva che lo copiavano, nell'intuizione che la psiche e il soma abbiano una correlazione. Peraltro oggi la medicina ovviamente ci spiega, ci racconta che lo stress abbassa le difese immunitarie e quindi anche le neoplasie, quindi c'era un granello di luce nell'intuizione del dottor Hammer. Il problema è che questo granello di luce continua a viaggiare in un buco nero, il buco nero di un approccio che dice: tu se ti sei ammalato è perché stai risolvendo un conflitto. Attenzione, il problema è che ti dice Hammer che se tu sei malato è un buon segno. Io come incontro questa storia? Nel 2016 era il giornale al Corriere della Sera e arriva da una zona del nord, e l'unico nome si dichiara nel romanzo che è di fantasia per rispetto della memoria, ma tutti i fatti sono veri. Nel 2016 questa ragazza di 18 anni e pochi giorni morta di una leucemia curabile secondo i medici, una situazione curabile secondo i genitori, tra cui il padre. Poi questa ragazza è morta, quindi non si capisce perché, era curabile secondo tutti. I genitori la sottraggono alle cure mediche perché il padre dice: la leucemia non è una malattia, è rigenerazione. Chi la supera è una persona nuova. Certo, qualcuno può non superarla. Questo in fondo è una visione darwiniana degli esseri umani che devono affrontare la selezione naturale. Solo i più forti sopravvivono. Questo per dichiarare che il nucleo è un nucleo veramente terribile e spietato, però è affascinante. Su di me ha funzionato. Io studiandola questa teoria, lei mi studiava, lei mi parlava, lei mi dava delle chiavi di lettura, mi dava delle risposte. Quando io cercavo delle risposte, perché il padre di un mio carissimo amico è venuto meno per una malattia simile a quella di quella ragazza, mi ha dato una risposta che addirittura mi coinvolgeva per uno spavento che aveva preso con il figlio, perché poi ognuno di noi ha bisogno in alcuni momenti di incontrare delle risposte. Il problema è che se trovi risposte facili, che sono sempre vere, anche se cambi i fattori, attenzione, quello è un oroscopo travestito da teoria medica.
Io tra l'altro riflettevo mentre, tanto ci sono parecchi messaggi che arrivano adesso, tra poco te li leggo Luca, mentre parlavi riflettevo sul fatto che, vabbè, io sono, come tu sai, una persona, insomma, mi definisco razionale, ateo, talmente ateo da odiare anche la definizione stessa di ateo, che presuppone la possibilità invece del contrario, no? Quindi la trovo non soddisfacente. Eppure ho fatto questo weekend in agriturismo, ho fatto lo yin yoga, ho fatto un po' di gong terapia con la mi sono divertito a fare delle cose, però sempre con un approccio molto scettico, no? Eppure ragazzi, credo che capiti a tutti noi, anche a me che ho fatto queste premesse, odio tutto quello che non è razionale. Quando mio padre è stato male 10 anni fa, è morto, ti trovi forse anche quasi a pregare, ti sorprendi certe volte a dire: ma non lo so, si può provare qualche altro approccio, a pensarci anche soltanto, no?
È così. Noi adesso il libro è dedicato a mia moglie, a una bimba che è nata 3 mesi fa, e insomma, come si cerca di addormentarli? Con movimenti e con delle nenie, con delle preghiere, con parole magari sicuramente incomprensibili per le piccole creature, ma noi restiamo piccole creature quando ci sono fatti più grandi di noi, la malattia di una persona cara o anche quando ci riguarda. Noi abbiamo bisogno di sperare, poi la disperazione porta a veramente grandi speranze. L'importante è che non si creino grandi illusioni. Ecco, il problema di alcune teorie,
certo,
è che cioè, tra l'altro, tu dici lo scetticismo. Io quello che veramente, l'unica cosa che non capisco di chi cede molto al racconto complottista o alle medicine alternative, sono le certezze che hanno. Cioè, io sono pieno di dubbi e mi affido, quando mi devo affidare, o alla medicina o alla versione ufficiale dei fatti. Ecco, invece chi dubita della versione ufficiale ha delle certezze granitiche. E allora certo è un bisogno forse psicologico che io rispetto, però parliamo di quello, non parliamo della certezza delle medicine alternative, che invece, quindi questo è una contraddizione in cui io sono un po' entrato. Io il romanzo sto iniziando ad avere per fortuna anche dei feedback, delle letture di persone che seguivano Hammer e che iniziano ad avere un po' di dubbi. Perché? Perché grazie anche a Birgit Hammer, che mi ha mandato anche un suo memoriale sulla famiglia, sul padre soprattutto, oltre all'amore filiale che è imperituro, che lei ha verso il padre, vengono raccontati dei fatti che scardinano. Cioè, il padre è arrivato comunque a mentire anche sulla cartella clinica della moglie. Ecco, per dire la cosa più grossa che mi ha colpito, e l'altra ancora è che lui alla fine sostiene che avrebbe potuto, io mi sono letto il Nuovo Testamento, il Testamento per una nuova medicina germanica del dottor Hahn, sì. 1200 pagine, che sono le mille una notte di pazienti che si sono salvati grazie alla sua teoria,
sì.
Scritti in una maniera fantastica, perché lui era un grande narratore, ci sono titoli come L'amante del rettore scoperto dalla moglie di lei, oppure Quel 4 in matematica che fu fatale, un bambino che muore per un 4 in matematica perché la sua autostima era bassissima. Hammer ti dice che le neoplasie ossee sono dovute a un forte calo dell'autostima, ti dà spiegazioni per tutto, e quindi attenzione, anzi questo è un disclaimer importante, certo. Io lo scrivo nelle prime pagine. Non cercate niente di Hammer se non avete mai sentito parlare senza aver letto il libro. Poi magari lo regalate, lo rivendete se volete, non vi è piaciuto. Ma no, ma davvero, perché è veleno, è farmacos, che può essere antidoto, ma può essere anche veleno, perché è una teoria che ti intossica. Io in questi 8 anni ne sono stato anche intossicato. A un certo punto avevo le spiegazioni per persone che si erano ammalate, per fatti che erano successi, solo che poi queste spiegazioni si affiancavano ad altre spiegazioni. Poi ho fatto una prova con alcune storie cliniche, davo delle informazioni biografiche ai terapisti americani diverse, e però i conti per loro tornavano sempre, ripeto, l'oroscopo.
Senti Luca, intanto qui leggo un po' di messaggi. Allora, qui un amico ci scrive: Emilio, buongiorno, puoi ripetere per favore titolo e autore del romanzo? Grazie, buona giornata. Luca Mastrantonio, Piombo e Latte Bompiani. Luciano, ciao, potete cortesemente ripetere il titolo del romanzo e l'autore? Grazie. Luciano, Luca Mastrantonio, Piombo e Latte Bompiani. C'è qualcuno che ci scrive: ma la nuova medicina germanica ha anche salvato delle vite? Com'è possibile che una scienza così osteggiata possa ancora avere milioni di seguaci nel mondo senza mai avere un riscontro di successi? Claudio.
Anche la teoria dell'orologio rotto.
Beh, certo, che segna almeno 2 volte al giorno l'ora esatta. Allora, questo è l'essere umano, questo, forse i neuroscienziati con il bias di conferma. Cioè, il tema è: la speranza si vende sempre, si diffonde, non si vende. C'è anche chi lo fa da studioso. Ha cambiato, però una risposta anche, ha cambiato nome. Oggi nel mondo è nota come biologia totale, in Italia come 5 leggi biologiche. Attenzione, ci sono studiosi seri di medicina olistica integrale che guardano anche questa chiave diagnostica, che è una storia molto potente. E poi ci sono però anche dei ciarlatani, certo. Qualcuno è stato anche condannato in Italia per omicidio, i genitori di quella ragazza purtroppo da cui io sono partito nel 2016 sono stati condannati per omicidio colposo omissivo con l'aggravante della previsione dell'evento avverso. Quindi diciamo ormai la giurisprudenza è chiara, la bibliografia. Io sono stato invitato in una libreria, la Lovat, bellissima, di Villorba. Mi hanno detto anche perché lì vendevano, cioè i libri di Hammer, su Hammer venivano venduti. Ha detto: beh, noi vogliamo, ci è piaciuto questo romanzo, vogliamo anche che ascoltino una visione scettica su questa teoria. Comunque il motivo per cui è così diffusa è il motivo per cui noi, dai, quando leggiamo l'oroscopo, in fondo, sotto sotto, cerchiamo una corrispondenza giocosa, non la cerchiamo, sì. Un disegno. Quando guardiamo una nuvola e diciamo: quello sembra un elefante, quello è un cavallo, quello è un pesce, pareidolia. Cioè, il nostro cervello ha bisogno di ritrovare le forme che sono depositate al suo interno per stare bene. Quindi in realtà avranno sempre successo queste teorie. Ma se noi ci vacciniamo e ci conosciamo come animali narrativi che hanno bisogno di storie per dare senso alla loro vita, staremo più attenti quando, diciamo, una teoria medica ci arriva, o un complotto ci arriva, con un racconto in cui tutto torna. Ecco, quando tutto torna c'è qualcosa, c'è qualcuno che ha barato.
Eh sì. Tanto qualcuno ci scrive: oh, i miei amati Beirut. Assolutamente sì. Nelle terapie intensive i medici suggeriscono ai genitori di tenere in braccio il più possibile i bimbi prematuri, perché c'è una correlazione fra la vicinanza e il miglioramento delle condizioni dei piccoli.
Senti, qui, allora, la storia di Hammer è anche una grande storia di paternità e maternità ferita, ma ferita in una maniera inimmaginabile. Cioè, i 2 genitori di Dirk erano medici e si ritrovano un figlio che è andato a fare una gita in barca con degli amici conoscenti, molto ricchi, bella, in un'isola paradisiaca. L'isola di Cavalone 78 doveva essere veramente una bolla di paradiso. Io sono stato, ho fatto un sopralluogo anche per vedere quei luoghi. C'è la baia dove lui fu ferito, Calapalma, che ha ancora a mezzo metro di posidonie. La qualità dell'acqua è ancora incredibile. Era un posto bellissimo. E lui da quel paradiso torna ferito a morte. Loro da medici vedono la medicina accanirsi sul figlio. Quindi, certo, la vicinanza al figlio ha dato l'illusione al dottor Hammer che stare vicino al figlio l'avesse aiutato a superare quelle condanne a morte che i medici gli avevano dato.
Senti, hai parlato dei genitori di Dirk, però un accenno ecco sulla figura della sorella, sì, di Birgit lo dobbiamo fare, che tu ovviamente hai conosciuto, hai parlato con lei, e, ecco che persona è, che personaggio è, anche mi verrebbe da dire. Beh, all'interno di questa storia
intanto, ecco, quando, ora che tu mi fai pensare, perché è un romanzo, lei è un personaggio, lei è un'eroina, non ha scelto, ha solo scelto di non essere una persona comune, cioè chi a volte riesce a scivolare nella vita ordinaria anche per rifugiarsi dal destino. Non è lei che ha voluto finire in una tragedia, uno può scegliere anche di poi voltare pagina come hanno fatto altri fratelli di Dirk, lei no. Forse perché lei era lì, forse perché aveva un rapporto speciale con il fratello. Lei era Miss Germania nel 78, aveva già un film girato in Italia, aveva una carriera da modella, Helmut Newton la voleva, Roman Polanski nella giuria di Miss Universo disse vieni facciamo un film. Lei però quando fu ferito a morte il fratello e capì che qualcosa lì nel suo mondo si stava incrinando, perché c'era un uomo molto potente contro cui combattere, perché il padre aveva già cercato di trovare degli aggiustamenti economici con la famiglia Savoia, lì lei inizia a diventare un'eroina, una persona di grande ispirazione, una persona umana ovviamente, che appunto non aveva mai raccontato del padre perché non voleva che la sua battaglia per la giustizia del fratello, per il fratello, venisse così messa in ombra rispetto anche ai torti umani del padre. Quindi lei è stata poi una fonte fondamentale di ispirazione, di materiale, ripeto, di fiducia. Per lei il libro sicuramente è anche un qualcosa di difficile da vedere, da accettare, l'ho fatto leggere, lui ha anche scritto della sua reazione, è stata comunque difficile, ma lei non ha fatto quello che ha subito, non ha inibito il racconto vero anche del padre. Comunque è una persona che dimostra...
Ecco, rispetto al padre, quindi lei come...
Lei dice che le... Per esempio racconta, dico cose soft, nel libro ci sono cose molto più forti, ma dice che le regole in casa del dottor Hammer erano due. Regola 1, io ho sempre ragione. Regola 2, quando ho torto vale la regola 1. Sembra il Fight Club, un parto psicotico del romanzo di Palahniuk, come noi scopriamo, appunto qui no. Era un dottore con questo autofanatismo, poi lei... ha avuto una illuminazione di religione cristiana, non ecclesiastica, però cristiana, ecco, e lui aveva in grande spregio una figura di salvatore dell'anima come Cristo, quindi diceva cose piuttosto dure. Lui era un piccolo tiranno come certi padri, dell'Edda ce lo insegna, Padre Padrone, libro citato spesso da Birgit, donna di grande cultura oltre che di grande umanità. Quindi in realtà io avevo due, un inetto dal romanzo del Novecento, il Savoia, uno il cui libro preferito era Pinocchio, il cui dramma più grande, oltre a quello di scoprire di non diventare re, era che quando da grande va a Ginevra, nella villa dove era cresciuto con la Maria José, la regina, lui prende il libro di Pinocchio con cui la tata Madame Chartron gli leggeva le favole, era il suo preferito, lui apre il libro e legge c'era una volta un re, diranno i miei piccoli lettori, no, un burattino, scrive Collodi, e il Savoia dice ma no, non è così la storia, la tata mi ha sempre letto c'era una volta un burattino, cioè la tata toglieva re, perché poverino,
una parola
burattino.
Che non poteva essere,
no, perché lo faceva soffrire lui che non sarebbe mai diventato re, quindi questo è per destino anche che lui abbia abbracciato un eroe da Novecento. Il dottor Hammer è molto invece un eroe dei nostri tempi, uno che diventa un po' un guru, forse un ciarlatano, sicuramente una persona ombrosa. Ecco, Birgit è una eroina anche da 800, di grandi da 800, da romanzo francese, russo, una grande idealista. E quindi avevo tre protagonisti romanzeschi e l'abito narrativo e linguistico non poteva anche che essere romanzesco.
Ecco, quanto è stato difficile rispetto a... switchare, no? Sull'aspetto, sulla struttura romanzo rispetto a un saggio, a una,
entrare
un racconto giornalistico,
sospendere il giudizio, perché ogni parola lo è, ogni parola è un giudizio, ogni parola è un'etichetta, poi lasciare spazio, io spero che chi lo legge deciderà di sua libera mente se il Savoia è veramente colpevole. Io ho trovato nelle carte di Parigi, ho trovato due righe che mi sembrano definitive, magari qualcun altro penserà che non bastano, o altri, come è capitato, dicono ma non ce n'era bisogno, io ero già convinto, perché sai, noi siamo lombrosiani, poi per carità lui l'ha confessato più volte, cioè lui era convinto di essere stato lui, ma gli avvocati ben pagati l'hanno convinto che poiché c'era un'altra pistola a cui mancavano due proiettili e non è mai stata peritata, potresti anche non essere stato tu che sei caduto in acqua
stato
con... esattamente il dubbio proreo. Quindi il romanzo per me è stato un tuffo.
C'è da dire che vabbè, io ve l'ho già detto, comprerete questo libro, lo divorerete, lo leggerete, inizierete a leggerlo, non riuscirete a interrompere la lettura, anche perché ci sono diversi piani che si intrecciano, c'è il true crime, c'è questa epopea incredibile, la storia drammatica di questa ragazza 10 anni fa più o meno, che è morta a 18 anni seguendo la cura Amer, già il nome è un nome molto, devo dire, se l'avessi dovuto inventare probabilmente non avessi trovato.
Questi sono i nostri pregiudizi antitedeschi, ma insomma Roma durante la seconda guerra mondiale ha pagato non poco insomma le loro mire titaniche, sì. Quindi c'è Germanica, insomma è un nome che Amer sceglie in contrapposizione, certo, a ebraico, tanto per mettere in chiaro a che punto siamo. Il romanzo era necessario perché se tu da subito capisci quanto è antisemita Amer da tedesco, allora lo molli lì, c'è chi dice... Quindi il romanzo serve proprio a ripararci dalle bombe ideologiche che comunque il dottor Hammer aveva in testa.
Magari scalfire anche qualche certezza. Luca, io ti ringrazio, ti invito a tornare a trovarci presto, anche così per mettere un po' di musica e chiacchierare insieme. Ricordo Piombo e Latte in libreria, il tuo nuovo romanzo, il tuo nuovo libro, un romanzo, e poi naturalmente ne parleremo con i nostri ascoltatori nei prossimi giorni quando l'avranno comprato e letto. Chiudiamo con un'altra canzone scelta da te. Con cosa chiudiamo, Luca?
Have you ever seen the rain? Perché poi anche con Birgit in Andalusia, quando andai a trovarla, passò alla radio questo pezzo, e vedere piovere quando fuori c'è il sole è sempre un'immagine che mi ha fatto sorridere anche nei momenti più bui.
Benissimo, chiudiamo così allora con Have you ever seen the rain? Dance Clearwater Revival, grazie a Luca Mastrantonio che è stato con noi quest'oggi.
Grazie.
A presto, Piombo e Latte in libreria, romanzo edito da Bompiani. Ciao a tutti, a domani.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.